Allora, intanto noi siamo qua e primogenito di entrare. Ma che è?
Vabbè, così te la dico poi.
Praticamente noi iniziamo senza sigla.
Questo per me, no?
Ma quale? Io ho messo al faccio.
Alpha Charlie.
funziona, solo che sono io un coglione. Oh. Abbiamo 8 ascoltatori che salutiamo. Io a questo punto metterei un po' di musica in sottofondo e comincerei a sparare battaglia. Vabbè, diciamo un po'. Allora, è successo che questo testa di cazzo. Quale chat?
Questo sito.
Radio Active. Sostieni i server autogestiti. Boh. Comunque succede che sto testa di cazzo che viene dall'indirizzo IP 83.103.96.231.
Mi sembra
molto. No, dove sta? Dì un po', a testa di cazzo! Sto di già la merda! Merda! Ctrl C, Ctrl V, copy e paste. Eh? Ah, che bello che dà! Dove sta questa... Siamo in diretta, puoi spiegare cosa stai facendo?
Vabbè, io sono su una chat virtuale qua di questo sito.
Che è?
radioactive.invidia.net.
Invidia?
Invidia.net. C'è chat. Aspetta che ti vuoi fermare.
Però è strano. Io sono su radioautistici.org.
Irt.invidia.net.
Ah, sta su Irt?
Radio...
Bene. Eccoci qua. Canale barra J, canale radio active o active. Aspetta, forse non c'entra un cazzo. Ha lo stesso IP? Adesso mi metto le cuffie e voglio vedere come mi si sente, perché questa si sente una specie di fruscio, ma non ci posso fare un cazzo. Il connettore del microfono è un po' una merda. Adesso vediamo, forse posso sistemarlo. Porco Dio, che cazzo è? Ah, sta la 220. ce n'ha 2,20 che fa un bordello della Madonna. E non capisco perché. Porco Dio, cioè oggi succedono proprio tutte. Pazzesco! Prova un po' a spegnere la stufa.
Addirittura.
Che cazzo ne so?
Siamo dal freddo.
Da qui, dall'interruttore suo.
No, no.
Che cazzo di bisogno c'è? C'è l'interruttore. Gira la manopola.
Ma è spenta la stufa?
È già spenta? Ok, allora c'è qualcosa che fa rumore. Può essere il tuo computer?
È probabile.
Che genera
staccare,
un ronzio così potente?
Se lo dobbiamo staccare, non sta la macchina.
Porco Dio. Sì, non si sente fruscio. Ecco, in questo modo io ho eliminato il fruscio, però sto andando con la batteria. Non so quanto tempo potrò stare. Al limite poi cambio batteria, va bene. E allora niente, strimmo da batteria.
L'ho attaccato da un'altra parte, no? Ci arriva a quella?
Come?
Ci arrivi a quella?
È che comunque poco prima di iniziare la trasmissione è successo questo. E cioè un router Blizzard è entrato da quell'IP. Dopodiché, com'era il bash history?
SSH di varie.
E sto router ha provato a fare SSH
di SM9 su
SM9 at HH. Stavamo facendo 1 più 1 uguale 2.
No, abbiamo fatto 1 più
1 uguale 2. Anzi, lo abbiamo fatto. Ora devo modificare la pagina su Papuasia comunque. Certo, se ci fosse la tab complete, non su questa porco dio di macchina. Allora. Vabbè, qualcosa mi dice che useremo sempre questa macchina per streamare. Ecco. Aggiorno le pagine. Vediamo un po'. Diventa radio.din.org 8000 RC BMP3.
Che c'è?
Allora, leggiamo. Cosa devo leggere? Vabbè.
Per tutta la vita. Per sempre. Forever per sempre.
Comunque buon ascolto a tutti. Questa è Radio Cybernet che trasmette dagli studi di Palazzola Creide, dal Poetria Club. E forse è anche il caso di cominciare a tenere questo cazzo di microfono in mano. Io non capisco tutto questo fruscio che abbiamo avuto dovuto alla corrente alternata. Comunque verificheremo.
Io direi di attaccarti a quell'altro cazzo di là, se ci arrivi.
Quale cazzo di là?
Quello.
Ma alla fine sarà la stessa cosa, cioè.
Va bene, cominciamo col dire che Dio ce l'ha messa nel culo.
Beh, abbiamo cercato di iniziare la trasmissione, ma qualcuno a quanto pare ci ha addossato la macchina su papuasia.org e noi abbiamo avuto dei sospetti che abbiamo esternato, a quanto pare non lo so. E, comunque in studio asbesto
e Ram contaminato
con la febbre. Con la febbre, vabbè dai, è una febbre
passeggera,
una minchiata,
qualche decimo.
Avremmo voluto iniziare con molta più violenza, ma la violenza l'abbiamo subita.
No, possiamo metterla la violenza volendo.
Sì, però capisci che non è più la stessa cosa a questo punto. Vediamo se riesco a... Devo fare in modo di sentirmi... Ecco, allora se io schiaccio qua... Ecco...
Io porco, anche io ho la febbre, dice Petunia.
Ho messo un po' di violenza.
No, la sento io.
Perché la sento?
Passo alla violenza e direi che possiamo cominciare a sparare le cazzate che dobbiamo sparare.
E più che altro il problema, aspetta che mi sloggo dalle 2000 macchine qua.
Sì.
Allora, il problema è che fondamentalmente non sappiamo che cazzo dire.
Esatto.
E quindi qualcosa inventeremo e...
Oddio!
Più che altro... Ti casca il membro.
Oh, maledetti poeti, maledetti. Qual è il motivo di questa maledizione?
Troie, questa è. Troie, la prima cosa che leggo è troie.
Troie,
è giusto dire.
Troie, ma perché?
Troie.
Dove?
Sul canale, quasi.
Sul canale.
Palo. C'è Cresce che dice troie.
Ah, ma io non so bene. Ah, troie.
Ma tanto tempo fa ha detto troie.
Sì. E allora...
Vabbè, il significato di questa...
Cazzata.
Questa cazzata è fondamentalmente ricominciare le trasmissioni, principalmente.
Esatto.
Di cominciare a far vivere Radio Cybernet, che è stata un po' morta per un periodo, e sparare, continuare a sparare cazzate. Maledetti poeti, perché vorremmo cercare di introdurre un concetto poetico a tutta questa struttura,
ovviamente deridere, senza riuscirci.
Esatto, deridere anche
prendere
molta
per il
gente
i poeti e chi li legge.
Ah, cambiamo tutti i topic di questo mondo, però.
Ma sì, dai, facciamolo. Lo fai tu? Vabbè, io l'ho fatto adesso.
Ok. Oh, va bene.
Va bene. Adesso dobbiamo quagliare però, perché non è che possiamo... Abbiamo 10 ascoltatori che fra poco si romperanno il cazzo. Io vedo che hai portato una quantità di libri.
sì, vabbè, no.
Ma io ti volevo proporre, come prima ti dicevo, di fare una storia della poesia. A partire dal Big Bang.
Questa cosa è assurda e improponibile.
Esatto.
Questa cosa non si può fare. La storia della poesia a partire dal Big Bang. Vabbè, il Big Bang è già il primo verso poetico, possiamo definirlo. Quindi nasce tutto da lì. Dal creare oggetti, anche perché fondamentalmente. Aspetta, che questa cosa è vera. Ci siamo trovati per le mani ultimamente questo libro.
Tra le palle,
questo libro che è facile come respirare.
Che abbiamo ordinato gratis da un sito che non mi ricordo. C'è cioè una fiera del libro, 365 giorni in fiera, qualcosa del genere. E io ho ordinato questo libro gratis. E mi è arrivato gratis col corriere.
Ed è bello, voglio dire.
È costato un cazzo, cioè è gratis, giustamente è costato un cazzo.
Parla di Williams.
Di Williams, Carlos Williams.
Esatto. E c'è una frase bellissima che Ginsberg in questo libro ripete molte volte, che dice: nessuna idea se non nelle cose. Quindi fondamentalmente
il pratico,
il Big Bang,
il metterci le mani,
il Big Bang che ha creato le cose, è fondamentalmente il primo verso. La prima movenza, diciamo così, questo fa faccio strano.
No, sto pensando, ma che cazzo staranno dicendo i nostri ascoltatori che si stanno rompendo le palle? Però noi continuiamo.
E continuiamo. E questa cosa del nessuna idea se non nelle cose è fondamentale per capire il concetto della poesia, chiamiamola moderna e contemporanea, anche se in effetti non lo è, perché è un'idea che nasce già dai primi degli anni 30. Però è il non farsi menate, insomma, sulla poesia, non farsi le sdolcinate, le sgocciolate amorose.
Che ancora oggi si legge.
Che ancora oggi si legge.
Abbiamo trovato un libro.
Io ho trovato una spazzatura.
No, ma è uomo questo, io pensavo fosse donna. No, di un certo è tuo sto libro?
Ne ho trovate alcune copie nella
spazzatura. Bernardo Tuzzolino, che penso sia ancora vivo.
Le bellezze del creato.
Le bellezze del creato.
Come si intitola?
Le bellezze del
creato.
Bellezza del creato.
E io mi domando quanto avrà speso lui per farsi pubblicare.
No, io mi domando chi l'ha letto. Cioè, c'è una poesia che si chiama Momento e lui disegna sul foglio una croce. Penso sia la zita di cui è innamorato, non lo so. Marinella lo scrive in verticale, in orizzontale scrive Fabiolino.
Sembra una croce. Ed è una croce di morte.
Io l'avrei invertita, rovesciandola.
Beh, senti che ci cade la
croce. Ho il libro.
Non me ne fotte un cazzo, guarda.
Ma e poi continua col nome dei miei figli. Sì, della mia
regia.
È probabile.
Io ce ne ho alcune copie. Di
col nome dei miei figli ho formato una croce. Ah, il nome dei suoi figli!
Ah!
Che bello, che bravo! Ho formato una croce. La incido qui nel cuore per portarla con me. Lui e Bernardo Tuzzolino, a quanto pare è un poeta contemporaneo italiano. Questa è la nostra poesia italiana.
Vedi un po' se ci sono delle note su.
E io direi c'è
su
gente,
questo personaggio.
Chi l'ha pubblicata questa? Stampato in Palermo marzo 2000. Non c'è la casa editrice, penso si sia autoprodotto. Ah, leggi questa casa editrice.
Artenoide? Che cazzo è un artenoide?
Va sulla E l'accento?
Artenoide? Non lo so, io...
Vabbè, comunque, questa casa editrice pubblica una cosa del genere.
Vabbè, pubblica a pagamento. Stampato a...
Pubblica a pagamento.
Stampato in Palermo marzo 2000.
Ora voglio dire, abbiamo una marea di poeti contemporanei italiani che vanno...
Una pregiata, tra l'altro.
Pregiata.
Foto di Stefano De Luca, wow!
E abbiamo... Ne leggiamo un'altra di questo Bernardo Tuzzolino per vomitare ancora? Eternità! Quanto sei grande, Dio! Nei modi più impensati, tu penetri nei cuori, illumini le menti. Se seguirò con zelo le tue vie, se sarò più vicino ad ogni mio fratello, se in ognuno vedrò me stesso e il volto tuo, scritto maiuscolo, certamente tu, clemente padre, eleverai per sempre alla tua gloria l'anima mia.
Ti giuro che non ti ho ascoltato, ma mi sono
arrivato. È uguale. Qui in queste poesie non c'è il concetto. Ah, lui dedica queste cose ai miei figli Marina e Fabio, perché ricordino sempre che la vita è ben poca cosa se non è sostenuta dalla fede. E questo è l'importante. La vita è ben poca cosa se non è sostenuta dalla fede.
Qui commentano tutti quanto sei grande Dio.
Basta con l'odio, il sangue e la morte. E qui mi viene in mente una poesia di
Baudelaire.
No, di Rimbaud.
Rimbaud, vorrei Rimbaud, dire. Vabbè, attenzione, Rimbaud, perché Rimbaud. I francesi di merda. Rimbaud.
No? Si chiama, ok.
Ecco.
Lui di, allora, questo
lo pronunciarli come l'Italia vuole che
allora si pronuncia,
fascistamente si pronuncino i nomi francesi.
E come si pronuncia?
Fascisti.
Allora si pronuncia Rimbaud. Arthur Rimbaud.
Esatto. Paul Verlaine.
Allen Ginsberg.
Beh, che c'entra, gli americani.
Ah, americani, francesi, francesi, solo per i francesi. Allora anche Artaud.
Artaud, infatti.
Ok, stavo dicendo, c'è una poesia di Rimbaud.
Ecco.
Lui dice ancora con l'odio, il sangue e la morte. Mentre Bernardo Tuzzolino, nel 2000, a sto punto dice basta con l'odio, il sangue e la morte. E in queste poesie mancano le cose.
Ci manca tutto?
Mancano le cose. Ci sono le idee, ma sono idee non nelle cose.
Sono versi, sono dei versi. No,
no? Non sono versi questi.
Vabbè, l'Italia 90, da notare, una polizia su sui mondiali di calcio. Se vuoi ti passo l'accendino. Ram sta facendo una faccia che sta tra il patetico e il disgustato.
Questo ha scritto una poesia, ma Italia 90 è 90 inteso come anni, credo.
No, no, inteso come mondiale di calcio di Italia 90.
Ti prego,
no, non leggere. Non fare del male agli ascoltatori.
Allora, io dico solo come finisce. Egli è il nostro Schillaci,
no.
Il sovrano Totò. Ringraziamolo tutti. Oh mio Dio, questo ha scritto una raccolta dove intreccia cattolicesimo e calcio.
Questo è
la fede, riguarda la fede nel calcio.
Se vuoi,
ma non lo so, non lo posso criticare questo libro. Gettiamolo via.
Se vuoi, qua c'è l'accendino.
No, non lo bruciamo. Invece passiamo a una bella frase.
Ma no, dai, non cominciamo a parlare di poeti perché
ok.
Cioè, anche perché l'idea di questa trasmissione è che ogni trasmissione dovevamo concentrarci
su un solo poeta.
Prendere per il culo un poeta.
Ma questa è la prima trasmissione. Questa è la prima, diamo l'idea. No, noi praticamente stiamo cercando di comporre la trasmissione adesso perché noi abbiamo parlato
mai,
quindi
mai
questa
più.
Essendo la prima puntata facciamo capire più o meno cosa saranno le altre, così non si collegherà più nessuno.
Uno mi chiama in chat e mi scrive bionda e io negro, beato chi ti sfonda, mi dice, beato chi te se incula, atrocio. Ecco la poesia che preferisco.
Eccola.
Perciò, allora, stavamo dicendo che stiamo cercando di renderci conto come possiamo fare le prossime trasmissioni. O come non potremo mai più farle le prossime trasmissioni.
Ah, ci chiedono un... Bah.
Vabbè, ovviamente se avete delle domande noi vi risponderemo. Cosa ci chiedono?
Ci chiedono di salutare un grande poeta, effettivamente.
Cioè?
Ci chiedono di salutare Enea.
Salutiamo
Enea.
Ciao Enea.
Perché mi hai fatto spegnere la stufa? Riaccendiamo la stufa.
Ma la stufa probabilmente c'è il termostato. Guarda, ti è partito il tasto della tastiera.
Questo è hologram. Che sistema i tasti che poi partono.
Ebbè, ma cazzo.
Va bene. Il delirio e la febbre.
Io mi sto sentendo sulle cuffie. C'è questo cazzo di rumore di fondo che non capisco. Ci deve essere qualcosa che dà estremamente fastidio. Non capisco cos'è.
Continuiamo a parlare di questo Tuzzolino.
Perché?
Di questo Bernardo Tuzzolino.
Io volevo cercare il nome di questo poeta su Google. Come si chiama?
Bernardo Tuzzolino. Guarda, cerchiamo... Che questa è assurda, questa cosa della croce qua.
Allora, non spunta assolutamente niente. Vediamo con le virgolette, magari spuntano diversi Tuzzolino e diversi Bernardo. Niente. Vediamo sui gruppi, magari qualche gruppo di discussione su di lui.
Sì.
Niente. uno sconosciuto che ha comunque deciso di pubblicare queste sue. Però, cazzo, cioè, tu scrivi delle cose, le senti e le fai pubblicare. Cosa c'è di male?
La vergogna. Dovrebbero vergognarsi.
Tu dici.
Cristo Dio. No, vabbè, sì, alla fine. Ok, bussano, arriva gente.
Lui, io ti squarto.
Sì, no, alla fine è anche giusto, stiamo esagerando pure.
Magari è anche un bravissimo cristiano.
Telefono, gente che bussa, ma vaffanculo.
Oh, è arrivato uno dei mostri.
Sì, pronto. Ciao, te lo passo, Arrivo. Per te.
Pronto.
Vabbè, io lascio un po' di musica in sottofondo. Siamo in diretta, sì. Puoi anche parlare se vuoi. Ciao. Potete anche parlare? La trasmissione è un delirio, non è.
Buonasera, allora.
Coca-Cola?
Sì, Coca-Cola è.
Hai portato mia. Cibo e bevande?
Sì. Sennheiser.
Sennheiser, sì.
Ottimo.
Conosci?
Una delle migliori.
Sì.
Ma è per il DJ quella.
Ma non lo so.
Sì.
Comunque sono fantastiche queste cuffie.
Negli anni 80 le costano 160.000 lire.
E lui, c'è bisogno di essere così spaventata? Coniglio impazzito. Va bene, comunque, mi suggeriscono di cambiare versione di Ice Class su Papuasi. Cosa che faremo? Filù, buona. No, c'ha paura, è così.
Allora, dicevamo?
Dicevamo qua, tu mi hai detto che dovrebbero vergognarsi guardando.
No, vabbè, adesso stiamo esagerando un po'. Non è, non è la questione di vergognarsi, il fatto è che.
Grazie, Peppe. Peppe Serravalle è con noi.
Io capisco il fatto di sentire.
Vuoi mettere qualcosa su chi ci ascolta?
No. Perché?
No, non lo so, qui c'è il microfono. Comunque prende tutto.
Quindi.
Ah, stiamo bevendo succo di globalizzazione.
Mi richiedono musica.
Ma beh, musica, la musica la state sentendo in sottofondo. Posso mettere il microfono un po' vicino alle casse per il momento?
Sì, sì, sì. Sì, penso sia opportuno.
Così facciamo un po' di pausa e voi vi sentite questa roba di zappa.
Noi beviamo il succo della globalizzazione.
L'abbiamo perso per sempre. Quelle verdi. Sono arrivate pure le prime. Per adesso sono lì. No, vai.
Thank you.
merda, che cazzo. Effettivamente è estremamente probabile che sei il minore,
che sia una bestia di cazzo,
che ci sia finito di mezzo
per sbaglio magari. Ma che cazzo è essere il minore?
Thank you, thank you very much.
E soprattutto perché
io volevo
riprendere il microfono e magari di cominciare a
continuare a dire cazzate.
Sì, fate cazzate. Oh. Però in effetti tra parentesi, io sono con la batteria in wireless, quindi se vogliamo possiamo anche andare in giro.
No, io non posso andare in giro.
Beh, con me.
Ma con te, in groppa a te. Destruzza la vita forever per sempre.
Allora, io qua vedo libri.
Ah, se leggi quella cosa
con orecchiette,
è bellissimo.
No, no.
No, io non la leggo.
Assolutamente. Soren. Ah, Soren. Abbiamo uno dei nostri amici che si chiama Soren Kierkegaard. E tu che devi leggere, non io. Sto facendo pausa. Filù.
Pausa senza musica?
Allora li metto un po' questo. Bello sto microfono. Comunque questo che stiamo ascoltando è Frank Zappa nel 73 dal vivo a Sydney o qualcosa del genere.
If you are familiar with some of our albums, and you might recognize the next bunch of stuff we're going to play, we're going to play some things from the Uncle Meat album. And if you're not familiar with our albums or that album in particular, well, you'll get to hear it anyway. This is a medley of items. The first thing is called Exercise 4, and then it goes into Dog Breath, then the Dog Breath Variations, and then Uncle Meat itself. And then swiftly proceeds to a new song you haven't heard before called 50-50.
Thank you. Thank you. but then on the other hand I would keep the wax, melt it down, pluck the claw, and switch it around, and I would have me a pot. And it would be all the time, that's why I'm moving the Montana.
Crusted tweezers in my hand. Every other wrangler would say, I was mighty glad. By myself, I would have no thought that I'd be raised in my lonely Mexico.
Ascolti la radio, così impegni banda, ci rallenti la trasmissione e poi senti la stessa cosa. Non ha molto senso. frattempo è arrivato Trunecon, quale ha ristartato il vecchio Icecast, però andrà comunque sistemato. Oh, allora,
dimmi tutto.
Vogliamo annunciare questo evento?
Il troppo caffè poco cervello? Parli di questo? Vabbè, ma c'è tempo.
Come c'è tempo? Intanto lo annunciamo.
Allora, sabato prossimo no, sabato l'altro ancora, giorno 11, 12 e 13, troppo caffè poco cervello al Poetry A Club, a Palazzo La Grede.
Fine.
Fine, annunciato. Ovviamente dalle 7 del venerdì a domenica notte, insomma.
Non sto.
Non sto.
Chi ce la fa? Ovviamente. Ah, si sta fidando più, eh?
Ovviamente con Radio Cybernet pure.
Beh, diciamo di sì.
Per tutta la vita.
Forever.
Per sempre. Il giunto omocinetico.
Sai che ha trovato il giunto omocinetico del furgone in vendita su eBay?
Fammelo vedere, c'è qualche foto?
Sì, certo.
Cerchiamo, cerchiamo giunto.
Ah, esatto, potremmo mettere.
Cerchiamo giunto omocinetico su Google. Giunto omocinetico. Eccolo! Questo è un giunto omocinetico?
Sì. Quello è un giunto omocinetico.
Uniscite a noi. Ma che cazzo vuole? Giunto. Questo è un giunto omocinetico.
Questo è più tutto giunto, col seminastro.
Questo è più omocinetico, però.
Quello è completo, diciamo.
Eccolo qua, c'è lo schemino del giunto omocinetico. Giunto omocinetico?
Ah, eccolo, dove hai trovato qua lo schema? Scusa, mi fai vedere? No, passami tutto lo schema. Dove spiega. No,
ah,
dove spiega
la URL, sì. Ti passo questa di Google, trovata
questa
così
di Google
a
è un
cazzo.
Casino.
Ah, eccola qui. Vediamo se è questa. Ah, eccola qui la sua originale. Giunto omocinetico. Organo di trasmissione articolato che collega due alberi, uno conduttore e l'altro condotto.
Giustamente, dal differenziale alla ruota.
Il movimento viene trasmesso in maniera uniforme.
Siamo passati dalla poesia alla meccanica.
Omocinetico.
Dov'è? Allora, organo di trasmissione articolato. Ma leggi.
Questi giunti vengono oggi impiegati pressoché universalmente per collegare i semialberi alle ruote sterzanti delle vetture a trazione anteriore. Praticamente tutti i veicoli di trasporto hanno un giunto omocinetico.
Ne hanno due, uno da una parte e uno dall'altra.
Anche i motorini hanno i giunti omocinetici.
Non esageriamo.
No, i motorini no.
Senza oscillazioni di velocità tipiche dei giunti cardanici.
Le sezioni di un giunto. Vuoi sapere le sezioni di un giunto omocinetico?
Dove sono?
Eccole qua.
Ah, vabbè.
Boccola per anello tenuta.
Ecco, a me si è rotta la cuffia della protezione del giunto.
Dov'è?
Nella
cuffia di tenuta olio?
La 3. Cuffia per protezione giunto.
Cuffia per protezione giunto.
No, la cuffia di tenuta olio
è fortunatamente. Tu un euro te l'ha trovata.
No, perché dovete sapere che c'è un rottamaio qui a Palazzola Crede che è chiamato, come è chiamato?
Ture Cioccolato, oppure
Turuniu. Io ci sono stato
in italiano Salvatore il Nero
per il motorino di Sergio Cristallo e lui mi ha cercato uno sfascio di rottami dove trovare questo ricambio, no? E mi ci ha mandato e mi ha detto: guarda, gli devi dire che ti manda Turi un euro perché io non lo so, ma mi chiamano tutti così. Ma come non lo sai? Cioè, io l'ho preso per tunisino, ti giuro, non credevo fosse di Palazzolo. È allucinante.
Ma lui è di Palazzolo?
Sì, lui è proprio Palazzolo.
Ma anche come parla non sembra, sembra straniero.
Però la mamma è brasiliana.
Ah, ecco perché. Ora tutto si spiega.
Cerchiamo.
Qua la musica di sottofondo è veramente da paura. Ah, ora è cambiata completamente. Qui il piatto piange, eh? No, nel senso che qua...
Che vuoi sapere?
Che so, vedo una quantità di libri.
Tu dimmi. Che io ti faccio sapere.
Dico che è forse il caso di continuare secondo gli scopi che ci siamo prefissati, cioè maledetti poeti, maledetti soprattutto. Capire perché c'è questa maledizione dei poeti e perché parliamo sono maledetti. Ma se vuoi parliamo di questo libro, uno dei miei autori preferiti, Allen Ginsberg. Se vuoi.
Raccontiamo qualche aneddoto di Ginsberg.
Ce n'è uno nel libro molto bello. Un aneddoto di Ginsberg che dedichiamo a Jaromil.
Quello, se lo troviamo lo leggiamo, se no lo raccontiamo.
E sta nell'intervista, guarda, te lo trovo subito.
Subito, che lui se l'è segnato.
Certo. No, e pensa di averci messo il segno io.
Alcuni lo sto.
Kerouac. Ma qua parla dell'odio, è molto bello perché.
Avanti, mi sa che. Ah no no, qua.
Charlie Parker.
No, aspetta.
Comunque è nell'intervista del 72, agosto 72 a Manhattan. Ed è una di queste.
No, no. Avanti.
Allora, stiamo cercando questa intervista.
C'è lei che proprio glielo chiede comunque.
Beh, non è che gli chiede quella cosa.
No. O forse si aspetta, forse no. Sta qui.
No.
Vabbè, a parte che leggerlo rende poco effettivamente.
Eccolo qua. Però in realtà c'è tutta una parte. Se vuoi leggerlo, leggi. Questa cosa è allucinante, che se stiamo sentendo.
Dov'è, scusa?
È qua. Però come iniziare da qua?
Ah, vabbè, facciamo un'introduzione. Vabbè, ovviamente parlano dell'omosessualità. E, ma la parte quella lì dov'è che non la...
È qui.
Ah, ok.
È qui.
Ah, praticamente... come cazzo lo introduciamo? Vabbè, parlano dell'omosessualità e...
Vabbè, inizia da qua. Più o meno.
No, sto cercando però.
Oppure da qua, dalla lettera del giugno 53 a Neil Cassady. Dici che sta cercando di costruire una versione moderna della poesia come chiacchiere metaforico.
Usando l'origine del ritmo interiore della versione della sua prosa.
Che è vero, esatto, usava.
E che venne fuori in Ovul, che è un. Vabbè.
Lui allora.
questo è.
E lei chiede.
Dedichiamo a Jaromil questo pezzo che ci sta ascoltando.
Lui dice: aveva avuto parecchie esperienze con uomini. Ovviamente si riferisce a Jack.
A Jack Kerouac.
Kerouac. Un sacco di persone gliel'hanno succhiato e lui continua dicendo anch'io. Ma non lo considerava il suo interesse principale. Dice
ed
lui.
È una cosa abbastanza
divertente, direi.
E agghiacciante pure.
Beh, Kerouac è anche. Beh, effettivamente
Kerouac non era un ascolto e sicuramente non ha capito un cazzo.
Vabbè, noi glielo dedichiamo lo stesso.
Però vedo anche altri libri. Perché hai portato questi libri? Qual era il tuo scopo?
Perché non so di che cazzo parlare. Ho portato le prime cose che mi sono capitate sotto mano.
Uscendo.
Esatto.
Hai aggrappato alcuni libri.
Esatto. Anche perché sono uscito di casa tardissimo. No, più che altro. Volevo raccontare un aneddoto per far capire la testa che aveva Ginsberg. Si racconta di un episodio che mi sa che a te l'ho raccontato.
Non lo so.
Di un workshop che lui doveva fare all'università. È partito e ha fatto il suo intervento all'università raccontando per 2 ore semplicemente tutto quello che lui aveva visto e aveva scritto e aveva fatto e le persone che aveva incontrato e le parole precise che aveva detto a determinate persone, le parole che gli erano state dette per tutto il tragitto che lui aveva fatto da casa all'università. Ed era ovviamente un intervento che lui doveva fare sulla poesia e lui non ha fatto altro che raccontare per 2 ore questa cosa. Ed è allucinante, ovviamente. Poi ha smesso, ha salutato tutti e è andato via. Però è anche questa cosa, va anche capire il discorso che dicevamo prima sul niente idee se non nelle cose. Cioè lui dice raccontiamo le cose, raccontiamo quello che ci sta attorno e cerchiamo di cogliere il particolare di ogni oggetto. C'è una cosa bellissima.
Come quello che ha fatto qui quando va a trovare continuamente Pound e scrive questo diario in cui lui va a trovare Ezra Pound e gli racconta le cose, fa le cose. Sì, lo tormenta completamente.
Perché praticamente loro si ritrovano a Venezia
sì.
con
Ezra Pound
e la moglie. E lui cerca praticamente di fare parlare questo grande poeta, perché è uno comunque dei più grandi poeti che l'America ha avuto,
che aveva deciso di chiudersi nel mutismo, di non parlare mai più.
Oddio, c'è anche un perché tutta questa storia, vabbè. Comunque è divertente perché lui cerca di farlo parlare, di fargli spiegare cose e lui non dice niente.
Qualcosa la mormora,
a volte fa qualche accenno, qualche cosa la dice. Ed è bellissimo, e praticamente c'è scritto un capitolo sano su questo che non ha detto un cazzo.
Che è lui che cerca in tutti i modi di suona le canzoni.
E ci sono sue interpretazioni.
Di legge le cose.
Altro. Ci sono sue interpretazioni. Vabbè, lui dice di averlo capito bene. Però ci sono sue interpretazioni su Pound, che fra l'altro è un grande. Ecco, per esempio, qua dice: ha fatto cenno con la testa? Sì. e poi c'è tutta la spiegazione sua, che è contento per questo primo sì, questo primo cenno che lui ha fatto. Un tormento proprio.
No, c'è pure BBK che ci ascolta, forse. È una maledizione questa trasmissione.
Comunque è un libro che consiglio veramente di leggere.
Io non per niente te l'ho fatto leggere.
Sì, sì.
Meritava, eh?
Sì, alcune già le conoscevo perché erano uscite in pubblicazione, sì. Anche in traduzione italiana comunque. Aspetta, leggiamo quest'altra cosa.
Cosa? Quella del vaffanculo dell'illuminazione?
Sì, allora dovevi dire però, Cristo Dio!
vabbè.
Allora, qua dice...
È una lezione che lui tiene all'università di Milarepa.
Esatto, lui elogia questo poeta e uno studente gli fa sì, ma lui era un illuminato. E lui dice: io penso che siamo tutti illuminati. Vaffanculo all'illuminazione. L'illuminazione non esiste. Se per scrivere poesie bisogna aspettare di essere illuminati. Ed è bellissima. Vaffanculo all'illuminazione. Beh, ha centrato il segno con questo libro.
Beh, comunque, sì. Beh, più che altro chi l'ha raccolto queste cose?
Sì, c'è la frase che abbiamo messo nel comunicato del troppo caffè con il cervello, se non sbaglio.
dove lui dice, in altre parole, perché questo è il concetto, il succo di tutto, in altre parole significa smettere di essere un poeta, abbandonare qualsiasi carriera, lasciar perdere perfino l'idea di voler scrivere poesie, abbandonarsi veramente e rinunciare senza speranza alla possibilità di rivolgersi alle nazioni del mondo, lasciar perdere l'idea di essere un profeta con onore e dignità, la gloria della poesia e accontentarsi del fango della propria mente. Questo lui dice è il concetto fondamentale per essere poeti, effettivamente, per comprendere la vera essenza della poesia. E ha capito tutto, praticamente.
E questo riguarda anche il software. Il questo fatto che scrivi software.
Anche il software, in un certo senso.
In un certo modo, oppure no?
Artistico, effettivamente. Vabbè, lui, effettivamente, qua parla della poesia in senso lato della cosa, non proprio dello scrivere. Artisticamente, la poesia che ti spinge a scrivere software, la poesia che ti spinge a scrivere versi, la poesia che ti spinge a fare un quadro, la poesia che ti spinge a fottere, la poesia che ti spinge
a fare questa cosa,
a fare bellezze del creato e via dicendo. Ecco, Bernardo Tuzzolino secondo me è uno che non si è dimenticato di essere poeta, anzi ha scritto questa cosa con la convinzione di essere un poeta. Oh, oddio,
beh, nell'accezione comune di chi poi va a cercare a leggere questi libri, lo è. Lo so che tu fai questa faccia, però...
No, non sono fondamentalmente... Sai cos'è il fatto? Io non... Vabbè, queste cose sicuramente hanno un'espressione, ok, emozionale, questi pezzi. È chiaro.
È ovvio.
Cioè, hanno del sentimento e tutto il rispetto nei confronti di chi ha provato determinate emozioni e via dicendo. Il
e problema le ha scritte.
È che questa roba va a infangare la letteratura italiana.
Beh, questa è una tua...
È una mia, ovviamente.
Una tua opinione.
Una mia
opinione. Però c'è altra gente che dice, ah, che meraviglia, le cascate del Niagara.
Portatemelo qui, questa persona che dice questa cosa. Ci voglio parlare.
Ah, che bello leggere. Leggimi la mia poesia preferita, Italia 90.
No, Italia 90 no.
No, no.
Aspetta, qua ce n'è un altro. Golfo di Napoli, vabbè. Venezia. Egli è il nostro Schillaci. Ringraziamolo tutti. Italia campione del mondo.
C'è scritto?
C'è un'altra.
No,
sì. Sento un piacere immenso ma è pure tagliata in versi questa poesia. Cioè ha dei versi, delle pause e delle respirazioni. Quindi si legge come si deve leggere. Sento un piacere immenso se talvolta ripenso al grande gioco e ai gol, ai momenti vissuti, agli elogi intessuti.
Ciao.
Ciao ragazzi. Tu torni?
Ok.
Alla stampa mondiale.
Non c'è bisogno che la leggi tutta,
Scirea, voi siete ormai per noi dei magnifici eroi. Chi mai potrà scordare quel crescendo divino? Chi mai dimentica la vostra bella impresa? Grazie Tardelli e Zoffo, grazie Gentile. Ciascuno è un monumento nel mio cuore.
Mio Dio.
È un pensiero,
Io ti passo ancora l'accendino, se lo trovo.
No.
Vorrei spingerti a...
No, il contatto è questo, che è un pensiero che può anche essere carino, però no. Vabbè.
No, continua. Infierisci se vuoi.
Cioè, vogliamo leggere poesia?
Leggiamo poesia.
Se vogliamo leggere poesia, leggiamo...
Rimbaud.
Leggiamo questo qui.
Che vuol dire rimbambito, ovviamente, rimbambito, in francese.
Ovvio.
Rimbaud vuol dire rimbambito.
Certo, non è il fatto che sta esprimendo stupidità, perché si possono esprimere stupidità poeticamente. Io non so se tu hai mai letto la poesia di Verlaine e Rimbaud che hanno scritto insieme, che si chiama La poesia del buco del culo.
No.
Si chiama proprio così. E parla ovviamente di stronzate, ovviamente, parla del buco del culo, ma è poeticamente ha una potenza allucinante. Ma non perché ora, perché l'hanno scritto Rimbaud e Verlaine.
Il coniglio impazzito. No. E allora?
Aspetta che ti trovo una potenza allucinante. Vabbè che qualsiasi verso qua andrebbe letto.
Vabbè. Stavi dicendo vogliamo leggere della vera poesia?
Sì,
leggiamola. Cristo. Sono le 23:30. Io, tra l'altro, incito chi ci ascolta, se vuole, a farci delle domande, a chiederci delle cose anche che non c'entrano niente, a dirci delle cose e poi non so. Mentre qui Ram sta cercando su questi libelli, questi libri.
Sì, ma non trovo una cosa che possa...
Tu cerca ma non trova, questo è molto poetico.
Da molto tempo mi vantavo. Allora, questa è una poesia in prosa di Rimbaud, non so se lo conoscete.
Rimbaud,
ovviamente, è un grande.
Vuol dire rimbambito?
Vabbè, un grande, c'è tutto da parlare su Rimbaud.
Grande rimbambito, ok.
Da molto tempo mi vantavo di possedere tutti i paesaggi possibili e trovavo risibili le celebrità della pittura e della poesia moderna. Mi piacevano i dipinti idioti, sovrapporte, addobbi, tele di saltimbanchi, insegne, miniature popolari, la letteratura fuori moda, latino di chiesa, libri erotici senza ortografia, romanzi delle bisnonne, racconti di fate, libretti per bambine, vecchie opere, ritornelli insulsi, ritmi ingenui. E continuo, ovviamente. Sognavo crociate, viaggi di scoperte di cui non è rimasta relazione, repubbliche senza storie, guerre di religione represse, rivoluzioni del costume, spostamenti di razza e di continenti, credevo a tutti gli incantesimi. Inventai il colore delle vocali, a nera, e bianca, i rossa, o blu, u verde. Regolai la forma e il movimento di ogni consonante e con ritmi istintivi mi lusingai di inventare un verbo poetico accessibile, un giorno l'altro e a tutti i sensi. Riservavo la traduzione. All'inizio fu uno studio, scrivevo silenzi, notti, notavo l'inesprimibile, fissavo vertigini. Cristo di Dio, vogliamo ritornare a Bernardo Tuzzonello? Tuzzolino?
Una tua foto allucinante. Agghiacciante.
Questo è tanto altro di poesia. Questo perché questo non è in versi, ma cioè possiamo trovare in versi qualsiasi cosa, Cristo Dio. Abbiamo Campana, italiano, rimaniamo nella poesia italiana.
Oh, Dino Campana. Tra parentesi ci fa una domanda. Ah. Fammi pensare, sì, ma boh, è più importante sapere o conoscere?
allora, sapere e conoscere.
Ah, ma tu vuoi rispondere?
Sì, sì, voglio rispondere. Ah, allora, sapere e conoscere. Allora, c'è... come si chiama? Einstein?
Vabbè, Einstein. Allora, Einstein... coglioni, questa cosa
no,
di
no,
Einstein.
No, aspetta. Einstein diceva che la cultura è... non è il sapere le cose, ma il conoscere dove andare a reperirle. Ok? Che cazzo fotografi?
La chat, dove
dove tu domanda... mi hai scritto, è importante sapere
o conoscere. Infatti...
cancelliamo questo.
E allora Einstein?
Non ricordo più che cazzo stavo dicendo. No, stavo leggendo
con
Campana.
Con questo hai risposto alla domanda. Passiamo a Dino Campana.
Vogliamo leggere qualcosa di Campana?
Ma se proprio insisti. Ma giusto qualche accenno, perché poi ci sarà una trasmissione in cui sicuramente noi parleremo meglio di Campana, immagino.
Sì, sì, questo adesso è così, stiamo facendo una trasmissione un po' a cacchio, quindi...
Vabbè. Questa, allora, Petunia ha scritto secondo me una frase che è poesia. Prima di nascere mi venne chiesto se volevo una memoria di ferro o un pene enorme. Chi cazzo è Einstein? Secondo me questo verso è poesia. Andrebbe suddiviso in versi.
Chiudiamo la trasmissione e andiamo via.
È poesia questa. Prima di nascere a capo mi venne chiesto a capo se volevo una memoria di ferro a capo o un pene a capo enorme. Puntini di sospensione.
Chi cazzo è
Einstein? Questa è poesia.
Ottimo.
Complimenti. Bene, nascono poeti in diretta. Allora, stavo dicendo
vai,
di Campana.
Vai, buttate versi ancora
sì,
sul
sì,
canale.
Scrivete. I vostri versi saranno pubblicati in un
secondo. Allora, Campana, per esempio, così
Campana è morto giovane e pazzo, vero?
Campana è morto pazzo perché l'hanno fatto diventare
vabbè,
pazzo.
Come tutti, praticamente. Cioè, mi dici un poeta che è morto sano, di vecchiaia, senza... Sì, Ingaretti
è morto di vecchiaia. Lui, vabbè, impazzito, sì, è morto di vecchiaia.
Forse c'era 90 anni, se lo sentivi parlare, valeva un cretino.
Però è un grande, Ingaretti.
Voglio dire.
Allora, per farvi capire la follia di Campana, Campana scriveva questa poesia, per esempio. L'infame cadavere di Ofelia. Fine. Ecco. Oppure lui scriveva, ad ogni poesia fare il quadro. Fine.
Ah.
Beh, questo riguarda dentro gli appunti, non sono mai state pubblicate, sono state pubblicate postume.
Ah, sono appunti trovati e ripubblicati.
Sì. Voi che le vecchie troie notturne
cazzo taste in fondo ai quadrivi e perché vuoi tu dell'ombra parere il cadavere di Ofelia?
Cioè, non l'ho letto male, è proprio scritto così, eh? Cioè, c'è proprio scritto questo.
Io t'amo, o vecchia Troia, e sotto l'incanto dei grandi occhi delle grandi sfingi. Che cercano sorridere a fior di denti. Questi sono tutti i piccoli.
Sono pezzi, sono sì. Pezzetti.
No, sono cose che lui ha appuntato in un certo senso.
Dico frammenti, appunti, sì. Ti vengono in mente, li scrivi.
La giornata scorcia più. Beh, ci sono pezzi stupendi di Campana. Campana è morto giovane e pazzo, l'hanno fatto rinchiudere in manicomio. Mm. E lo sai come è uscito pazzo? No. Secondo me. Allora, lui ha scritto l'unica opera che Campana ha scritto sono stati i Canti Orfici. Quando lui
l'unica,
sì, i canti orfici. Quando lui scriveva, ovviamente, canzonava tutti i poeti del tempo suo, perché
come stiamo facendo noi adesso,
un pugno di rincoglioniti. Comunque, alla fine si è fatto convincere da due del giro di Firenze di mandargli, di affidargli il suo manoscritto, unica copia, ovviamente, e loro gliel'hanno perso. Ovvio, no? E lui ha riscritto tutti i canti orfici, che sono qualche 150 pezzi.
Cioè, mi stai dicendo che lui ha scritto 450 pagine, lì 300 pagine, sì, di poesie
a memoria,
e gliele hanno perse.
E lui le ha riscritte a memoria,
ovviamente cercando di ricordarsene.
Infatti, quindi possibilmente sono completamente diverse gli originali. Cioè, significa 15 anni di cose che lui ha scritto, se le dovute riscrivere da capo, ed è impazzito letteralmente. Poi vabbè, sotto c'è tutta la storia della sorella che l'ha fatto rinchiudere, del padre, poi è scappato 2000 volte, si è imbarcato, ha fatto il marinaio, ha fatto un mare di altre cose. Poi sono usciti i Canti Orfici e poi lui è morto.
È morto dicendo ma vaffanculo, immagino. Sì, sì. E quindi è plausibile che da qualche parte in Italia, in qualche soffitta, dentro qualche baule,
sì, ma
ci sia un malloppo di fogli.
Sì, ma è stato, si dice che è stato ritrovato il manoscritto originale di
Giovanni. E da chi?
Da parenti suoi, poi che si sono messi a ricercarlo.
E dove è finito?
Però
perché non l'hanno ripubblicato?
Perché Dino Campana era uno delle cose, come scriveva, soprattutto per i tempi in cui in cui lo faceva, in pieno fascismo anche e oltre, diceva le cose molto direttamente. E questo ovviamente era un fastidio. Quindi magari il manoscritto originale è stato occultato, come tanti altri, anche Rimbaud ha avuto la stessa fine di molti pezzi suoi. Molti pezzi suoi sono stati riscritti dalla sorella, per esempio, i pezzi di Rimbaud.
Ah sì?
molti
se pezzi li ricordava suoi. E ha cercato.
No, sono stati riscritti, cioè corretti, prima di essere pubblicati.
Ah.
Fortunatamente alcune copie originali le aveva Verlaine, è stato
esatto. Ma qui mi dicono, sfatiamo un mito, Dino Campana non era pazzo.
Esatto, Dino Campana non era pazzo. Assolutamente.
È stato rinchiuso per pazzo.
È stato rinchiuso per pazzo. Poi ovviamente sotto elettroshock e via dicendo.
Ci diventi pazzo.
Oh, oddio, normale non era, però.
Mi serve ci porta le patatine. Però ovviamente vedi, però grande, la cosa che mi intriga è
uno che ha capito tanto della poesia e soprattutto dei versi.
Ma la cosa che intriga gli ascoltatori di Radio Cyber è che comunque veramente da qualche parte in Italia, in qualche soffitta, dentro qualche baule polveroso,
vabbè, vogliamo,
sono celati vabbè, i manoscritti originali di Dino Campana dei Canti Orfici, vogliamo, come lui li scrisse.
Vogliamo affermare questa cazzata?
Affermiamolo, no, ma perché? È plausibile.
Ma
è
sì,
vero.
Da qualche parte ci saranno,
e
certo.
Noi dovremmo lanciare una campagna in cui tutti dovrebbero andare a guardare nelle proprie soffitte.
Uh-huh.
E cercare questi manoscritti. Di dov'era?
È vero che non trombava abbastanza.
Di dov'era?
Assolutamente
questi,
no.
Questi. Che cazzo ne sai tu?
Non trombava abbastanza.
Di dov'era lui?
Lui era di un paese che si chiamava. Aspetta, che non lo ricordo. Marradi.
E a chi li ha dati?
L'ha dati a due poeti.
Di dove?
Di Firenze, che si chiamavano, non mi ricordo come cazzo si chiama.
Quindi a Firenze.
Mantenevano una rivista di quelle letterarie, sai, dei giri di favori. Io ti scrivo la critica a te, tu mi scrivi la. Queste cose così, tu mi scrivi la poesia a me, io poi ti faccio la recensione su quella cosa e via dicendo. E loro, siccome Dino Campana era per tutti un coglione, gliel'hanno perso.
Porco Dio.
In questo momento io penso
dovrebbe fare. A meno che non li abbiano proprio bruciati nel camino.
Leggiamo questa cosa di Petunia. In questo momento 21.000 persone vorrebbero fare sesso, 13.547 hanno già finito, 7.453 stanno ancora trombando, solo tu sei coglione e stai a dire cazzate in radio. Grazie ai petugni. L'abbiamo finito di trombare, qua ci dicono.
Dopo aver trombato ci facciamo una bella chiacchierata.
È rimasta con la cola?
Sì.
Abbiamo anche un coniglio impazzito qui con noi, sì, un coniglietto impazzito. Bellissimo coniglio. T'ammazzo. T'ammazzo, maledetta. Coniglio maledetto. Quindi dovere morale nei confronti dell'anima di Campana che in questo momento ci starà girando attorno. Ma continuiamo a... Ma poi è morto nel 32, quindi il fascismo ancora, che cazzo c'entrava?
Minchia.
Cioè li erano persi molto prima questi manoscritti, dai.
Ce la stiamo dividendo, dai.
Grazie. Ma parliamo di questo poeta invece che a un certo punto della sua vita, breve e giovane vita, ha deciso di suicidarsi perché aveva scritto, secondo lui, il massimo a cui poteva aspirare e si è ammazzato.
Non
chi era?
Parliamo anche
e di quale?
Avere uno scapigliato.
Gli scapigliati. Che cosa cazzo sono questi scapigliati?
Lasciamo perdere, non parliamo della scapigliatura adesso. Ne parliamo in una trasmissione, dedichiamo una trasmissione intera alla scapigliatura. Poi poeticamente non c'è molto da dire della scapigliatura. Più che altro un movimento artistico in generale. È vera questa cosa, perché ridi?
No, perché mi fa morire questa cosa che uno si ammazza e dice:
ma tanti,
che bello,
ma tanti scritto sono ammazzati.
Questi versi ora mi ammazzo, ma cazzo, cioè
tanti
ovviamente
si sono ammazzati.
Ovviamente si tratta di gente che ha grossi problemi.
C'è un poeta francese che si chiama Caruso, se non sbaglio, di origine italiana, francese però, che si è ucciso, che aveva 16 anni insieme a un compagno di 19, si sono uccisi insieme.
Beh, i telegiornali parlano spesso di questi accadimenti, ma non li chiamano poeti. Forse fra un centinaio d'anni
li chiameranno poeti.
Verranno scoperti i loro quaderni
e saranno poeti.
Che poi come funziona questa cosa? Cioè, secondo me è un po' come nella musica, come dice Zappa, che ci sono alcuni musicisti fortunati che hanno la fortuna nel 700 e nell'800 di suonare musica a corte e quindi diventano famosi come Mozart, come Beethoven. E c'è una quantità di musicisti del 700 e dell'800 completamente sconosciuti che non hanno avuto questa fortuna e che magari hanno inventato la dodecafonia nel 700, che cazzo ne so. Ma anche nella poesia probabilmente è così.
Sì, ma in tutto è così questo.
È un mondo fottuto.
È un mondo fottuto. Vabbè, ora come ora la questione è un po' la questione commerciale. Anche per la poesia stessa c'è un mare, ci sono un mare di poeti che scrivono, che non pubblicano e che sono secondo me geni, che dovrebbero essere veramente da morti alzati sulle più alte vette del Parnaso, veramente, perché sono dei grandi. Il problema è che non vengono mai pubblicati perché c'è tutta la storia del commercio sotto.
Ok, a sto punto, scelgono di non essere pubblicati. Come funziona la storia della pubblicazione?
Ma la pubblicazione è una grande stronzata, perché effettivamente, a parte che è con internet, perché la vera essenza di un, cioè la vera, a parte che, cioè la vera questione di un poeta è quella di comunicare, quindi con internet ormai comunque.
Quindi una volta si diceva ok, pubblico, così la gente mi legge e comunica.
È un mezzo di comunicazione, era la stampa ovviamente.
Oggi sembra più uno status symbol il fatto che pubblichi. Ah, ho pubblicato.
Se non sei un romanziere, o meno che non sei che cazzo ne so, che della poesia non ne fai un mestiere, quindi insegni poesia, insegni all'università e via dicendo, non ci campi con la poesia, scrivendo non ci campi con la poesia. Quindi sicuramente certo. L'obiettivo dei poeti non è quello di scrivere, pubblicare libri e camparci, assolutamente no. E la comunicazione, più che altro. Quindi ormai con internet pubblicare non ha più senso. E poi la pubblicazione è tutto un mangio-mangio, è tutto un fotti-fotti. Perché ti pubblicano, ti chiedono la maggior parte delle case editrici. Poi soprattutto con la poesia, che non viene venduto un cazzo. Quindi la casa editrice per tutelarsi ti chiede dei soldi. E la cosa che più odio è che la maggior parte delle case editrici ti fanno un tot di copie, ti dicono che te le può essere anche vero. Magari il resto rimane nei magazzini, poi a fine periodo di contratto ti dicono: ah, abbiamo 1000 copie, se non le acquista andranno al macero, il poeta paga ancora, capito? L'autore paga ancora soldi per acquistare le sue copie, perché dice: minchia, vanno al macero.
Qualcosa mi dice che ti è successa questa cosa?
No, non mi è successa, però è successa ad amici miei, io l'ho evitata fortunatamente. Però sì, bisogna stare molto attenti da alcune case editrici, soprattutto anche alcune locali. Ma comunque un po' tutti si muovono così. E anche in un certo senso è anche giusto, perché effettivamente la poesia non si vende. La casa editrice si vuole tutelare da questa cosa e dice: noi non possiamo vendere, però per farti la distribuzione praticamente è come se te la autopubblichi praticamente. Allora okay, te la fai da solo e vaffanculo.
Ma quello che mi domando io è
casa, te la rileghi qua, te la rilega a sbesto.
Sì, ok, ma visto che questa cosa c'è ormai, non ha più senso perché c'è internet, se vuoi raggiungere le persone. Perché se io devo pubblicare delle poesie devo ridurmi a pubblicarle su una rivista in un formato assurdo, con una carta strapatinata a 2000 colori per pagina, che ti costa di stampa 10 euro a copia?
Esatto.
Capisci quello che voglio dire? Se devo pubblicare della poesia a me interessa lo scritto, mi bastano delle cazzo di fotocopie pinzate, voglio dire.
Perché ti sei,
esistono...
perché ti sei parato il rutto?
Perché stavo per vomitartelo addosso il rutto. Cioè, allora? Esistono, mi domando, in Italia delle riviste sperimentali di poesia,
sì,
che effettivamente pubblicano
tante.
Per piacere di pubblicare dei testi,
sì,
gratis, fotocopiate.
Sì, sì, a voglia, ce n'è tantissime. Il problema è che la maggior parte di queste poesie vengono acquistate da un ristretto cerchio di persone che segue la poesia italiana effettivamente. Quindi molte nascono, molte chiudono subito, molte si devono buttare ovviamente nella pubblicità per campare, in un certo senso, e quindi poi sono rovinate. A parte che
parlavo di fanzine proprio.
Sì, sì, per esempio c'è Poesia che fa una cosa del genere, scritta, c'è una rivista scritta, si chiama Poesia. C'è, non lo so, adesso non mi viene niente in mente, ce n'è tante, anche serie, c'è letteratura, c'è altre, insomma, Officina Letteraria.
Officina Letteraria non mi innova.
No. Serie però che... Oddio. Certo, poi c'è sempre la selezione, anche lì poi fanno il giro del io ti faccio il favore, ti faccio la recensione a te, tu mi scrivi qua e via dicendo. Però è così, ma funziona così un po' tutto, un po' qualsiasi cosa nella legge del commercio. E questa è la cosa brutta, che la poesia diventa commercio. Va bene, musica.
No, musica è finita qua.
Per sempre.
Finita per sempre.
Forever, per sempre.
Fra 12 minuti la trasmissione teoricamente finisce, però possiamo lasciare il microfono aperto oppure andare a fare in culo. A questo punto dovremmo anche scegliere di cosa parlare la prossima settimana. Possiamo scegliere un autore. O una corrente. Una tensione, un amperaggio, non so, quello che vuoi.
Ti assilla un seno di vergine, poeta nero, poeta inacidito mentre la vita bolle e la città arde e il cielo si riassorbe in pioggia e la tua penna graffia al cuore della vita. Foresta, foresta brulicante d'occhi sui pinoli disseminati, chiome di bufera, i poeti inforcano cavalli e cani, gli occhi si infuriano, le lingue girano, il cielo fluisce nelle narici come un latte nutriente e azzurro. Io sono appeso alle vostre bocche, donne, aspri cuori di aceto. Questo è Artaud.
Cosa assumeva?
Artaud di tutto. Di tutto. Droghe pesanti.
C'è pure una sua foto qui. Sembra
della
crudeltà. Sembra
questa è la foto di un film, presa da un film.
Sembra un punk omosessuale.
Omosessuale non so se
questa foto
si abbia,
non che sia un problema, voglio dire, però.
Ah no?
Un giorno o l'altro parleremo anche di poesia nel codice, che è la cosa che in effetti più ci interessa.
Sì. Ma poesia nel codice, cioè il concetto della poesia, quando uno parla di poesia, parla di poesia in generale, cioè la poesia è quella, è la cosa che effettivamente ti spinge a fare arte in generale, come può essere scrivere codice, buttare lì linee e linee di codice per creare qualsiasi cosa. Già. Alla fine è poesia, alla fine è arte, alla fine è creare. La poesia è creare qualcosa. La poesia in sé non esiste effettivamente.
Si trova nelle cose.
Esatto, si trova nelle cose, si trova nella realizzazione di quello che hai in testa. Quindi se poeticamente tu ti esprimi bene, ti esprimi meglio a scrivere codice, ben venga. I poeti, per esempio... mi ricordo che cazzo lo disse, comunque uno famoso, sappiate che è stato uno famoso a dire questa cosa, non mi ricordo
qualcuno
che cazzo
molto famoso disse.
Disse che i poeti sono sfortunati perché non sanno come dire le cose che hanno in testa, i poeti, quelli che scrivono i versi, e quindi scrivono, perché se magari avessero le capacità di poter dipingere,
farebbero quadri stupendi, per esempio. Se sapessero, che cazzo ne so, scrivere codice, farebbero programmi eccezionali. Invece non sanno fare un cazzo e allora sono costretti a scrivere parole. Questo è un po' una grande cazzata, però. Beh, può essere anche vera.
Può anche essere a un certo punto, eh?
Che legge?
No, continuiamo ad avere imperterriti 13 ascoltatori. Ecco come possono. Oh, sento dei beep. Questa è poesia sonora di un computer che bippa. Comunque continuiamo ad avere 13 ascoltatori che ascoltano quello che diciamo. E questo mi stupisce. Comunque va bene. Giunto omocinetico. Insomma, per la prossima settimana lanciamo quindi questo concorso. Chiunque sarà capace di ritrovare i manoscritti originali di Dino Campana vincerà un giunto omocinetico
fornito dal Poetry Club.
Fornito dal Poetry Club, un giunto omocinetico per Fiat 242, che è un furgone degli anni 70. Quindi mi raccomando, funzionante. Revisionato pure. Quindi chi troverà i manoscritti originali di Dino Campana è pregato di contattarci, perché vincerà questo giunto omocinetico e la premiazione avverrà in diretta, ovviamente, però bisogna che questi manoscritti vengano prima trovati.
Certo.
Quali non altri?
Sono originali,
ci sono altri casi di manoscritti perduti?
L'utilità, credo.
E di gente che è impazzita per averli perduti. È come la storia, è come, cioè la storia si ripete, è come noi quando perdiamo i backup, ci si fa cazzo, ti si porta l'hardisk. Ma tu non diventi pazzo, porco
Dio. L'altro ieri è uscito passo Morpheus.
Cioè uno c'ha le sue cose nell'hardisk, le scrive e poi gli si fotte l'hardisk. Con la differenza che tu non puoi andare in giro a cercare nelle soffitte e nei bauli. Sei fottuto.
E quando perdi gli hard disk completamente o ti fottono il portatile? E non hai il backup completamente e devi riscrivere tutte cose da capo, è successo.
È successo, sì. Porca puttana. A me è successo tantissimi anni fa, forse nel 90, di aver perso tutti i dati di un hard disk e non avevo mai avuto un backup.
Cose scritte sull'hard disk.
Ma li fai i backup?
Certo.
Ah, ok. Il backup? E beh, ma i backup vanno tenuti in posti diversi.
Posti diversi. Posso
devi tenere dei backup tua, che sono nel garage, darli a qualche amico, darli ai parenti che abitano in, proprio in posti diversi, perché se arriva un maremoto e fotte via mezza Sicilia orientale, perlomeno sai che in Messico c'è una copia dei tuoi dati. Capisci? Tu scherzi, ma è così. O li butti su un server, te li spedisci per posta su un indirizzo Gmail.
Vabbè, questo sì.
Scrittati, ovviamente. Certo. Però cazzo, oppure li sbatti su peer-to-peer e speri che qualcuno se li pigli.
Vediamo se troviamo la poesia del buco del culo.
Vedi un po' se la trovi in rete, dai. Io adesso metto il microfono qua, mi sono rotti i coglioni di tenerlo in mano. Il microfono. Peppe, che ne pensi di tutte queste cose che abbiamo detto?
Quando oggi Armando mi ha detto che siamo in radio, io non ci credevo. Oggi
ma...
questa sera è la prima sera che ti sento e per me siete due folli che mi mettete davanti.
Ok, ho trovato bucodelculo.ash.it. Ovviamente. Vediamo se trovo.
Vabbè, sono le 22:55. Cosa? L'hai ammazzata. Ammazzata con un lutto. Il rimbambito di Rimbaud. Pilu, io t'ammazzo, lo sai? Cane bastardo. Ma non smetti con sto codino, maledetta. Ma sei un cane bastardissimo. Un coniglio impazzito.
Oh, oh, oh.
Che c'è? Il coniglio impazzito, ci facciamo la foto al coniglio. Abbiamo anche fatto le foto, le mettiamo magari sul sito.
Dai, dai.
Filù, no, non ce ne andiamo adesso, Filù. So che vuoi andare a casa, però... Ora, Filù praticamente vuole chiamarmi, quanto cane lesbica. Basta, Filù, basta. No, non ce ne andiamo adesso, no. E scodinzola. No. Oh, c'è pure Crash in ascolto, forse. Non si capisce mai che cazzo fa Crash.
Basta, Pilù.
Poi secondo me dovremmo lanciare un concorso di poesia. Beh, per vincere il giunto omocinetico. Eh?
Sì, sì. No, persone di un pugno di coglioni che hanno sprecato la loro vita
rimbambito
a scrivere cazzate.
Poi qua che cazzo è? Kierkegaard.
Vabbè, Kierkegaard l'ho portato over una frase.
Tino Campana, Corazzini. Di Corazzini non abbiamo detto nulla.
Corazzini,
un nome così coglione.
Corazzini è un morto giovane, stroncato da una malattia.
Ah beh, come morto. Tubercolosi sicuramente. Ma morivano tutti di tubercolosi, esatto. Non si capisce per quale cazzo di motivo. Forse perché andavano in giro senza la sciarpa. In quanto poeti. No, perché me li immagino nella pioggia con il bavero alzato che camminavano con tutti questi appunti sotto braccio.
Ovviamente ho cercato buco del culo e ho trovato Misberg, ovviamente.
Ah, sì?
Eh sì.
Io cercherò Pertugio del Busnacco e vediamo che cosa spunta.
Sento il buco del culo.
Culo irritato ma pulito. Ah, cosa ho trovato? Ho cercato con Google Pertugio del culo e ho trovato un messaggio fantastico chiamato Luca Gata.
Eccolo qua. Bruno ed increspato come un garofano viola, respira
ovviamente
rannicchiato tra il muschio, umido ancora d'amore che segue il dolce pendio nelle natiche bianche fino all'estremo dell'orlo. Filamenti simili a lacrime di latte hanno pianto al vento crudele che le respinge attraverso piccoli ciottoli di fanghiglia fulva per andarsene là dove il pendio le chiamava. La mia bocca si accoppia alla sua ventosa, la mia anima gelosa del coito materiale ne fa il suo fulvo lacrimatoio e il suo nido singhiozzante. E l'ulivo stordito e il flauto carezzevole, e il tubo in cui discende la celeste pralina, chanan femminile del dischiuso umore. Questo è il sonetto del buco del culo.
Di e adesso vi leggerò di Winzborski at freaknet.org, no, at mac.com. Dopo una mattina di lavoro semi-impegnativo, decido di piazzare un po' di materiale organico sul fondo del bellissimo cesso del personale di servizio di Zoo, che è un locale, un centro culturale catartico. Ho fatto una cagata bellissima, giuro, catartica direi. Notando che la carta igienica soffice era finita, ho deciso di ricorrere ai tovaglioli per le mani, che pur essendo abrasivi e rigidi compiono un dignitoso lavoro. Ho cagato così bene che tutto il bordo del culo si è impastato di sterco. Ho usato un casino di tovaglioletti, gettandoli amabilmente nella tazza. Culo irritato ma pulito. Fin qui tutto bene. Il problema è sorto al momento di tirare lo sciacquone. La tazza si è riempita fino all'orlo di acqua e stronzi galleggianti. L'acqua andava via pian pianino. Cercavo di togliere via il masso di carta che tappava il pertugio del cesso. Non potendo uscire fuori, facendo finta di niente perché fuori c'era Ambra, la cameriera figona di Zoo, che aspettava di entrare, e non avendo un cazzo per togliere quell'infame blocco cartaceo in fondo all'acqua del cesso, ho tentato con lo spazzolone ma era troppo grosso. E schiacciando 2 minuti a fissare quel diabolico oggetto, e schiacciando 2 stronzi ho colorato l'acqua di un colore indicibile. Sono stato 10 minuti a fissare quel diabolico oggetto di ceramica. Alla fine ho deciso e ho infilato la mano e parte dell'avambraccio destro. Ho estratto il fetido macigno. Mi puzza ancora la mano. Tutto ciò è assolutamente vero. Se avete intenzione di cagare a zoo, vi prego non gettate la carta nella tazza del cesso. Lindeborski. Un messaggio del 22 marzo 2002.
Fottiamoci, anima mia, fottiamoci presto, poiché tutti per fotter nati siamo.
Va bene. A questo punto la trasmissione sembra ufficialmente finita.
Ma qui ci sono cose allucinanti. L'inno del corpo sciolto.
Beh, quella è troppo famosa. Ma che cosa è questa cosa? Spesso nell'ano. Ci sono versi allucinanti. Nel pene litri dell'impavido mio seme che senza mai cercar profitto. Che cos'è? Ghiacciante.
Beh, c'è tutta la poesia erotica che è bellissima.
Di chi?
In generale.
Beh, e cosa dire allora? Cosa dire allora di un retto stravolto, tonnellate di peli si affollano nel mio culo e io vado solo e pensoso a lenticarsi il retto misurando con mano tremula e peto lesto come solo i froci sanno fare. Oh, a volte si pianta un po',
Ci sono pure i festival della poesia erotica. Festival di poesia erotica.
Dio mio.
Antologia della poesia erotica italiana.
Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci sanno fare.
La poesia di Loquendo, che dicevamo prima. Direi che con questo possiamo chiudere la trasmissione qua. Che ne dici?
Sì, sì. Per sempre, però.
Direi per sempre.
Per tutta la vita, forever, per sempre. Ma vaffanculo.
Va bene, e allora dall'alto di questi libri tranne bellezza del creato
non l'avevo gettato via.
Che cazzo ne so, io ce ne ho due o tre a casa che mi perseguitano e ce ne ho
e altri. Questi qui sono gli unici libri che ti trovi sempre in mezzo ai coglioni.
Sì.
Gli altri importanti che li perdi.
Corazzini sparirà per mesi,
per sempre.
Saremo costretti la prossima volta a parlare di Bernardo Tuzzolino
perché sarà l'unico libro che ci rimarrà.
Gli altri saranno per sempre perduti, per tutta la vita, forever, per sempre.
Possiamo leggere l'introduzione, poi la leggeremo un altro giorno, sì.
La bellezza dell'infinito, Dio mio.
Via. La poesia di Tuzzolino, poesia di alta umanità.
Comunque va bene, dai, io saluterei. Diamo appuntamento...
Come si chiama questa cosa?
Oddio mio.
Soprano e sperano nel Signore.
Va bene, Radio Cybernet, maledetti poeti, puntata numero 1 finisce qui. papuasia.org/radiocybernet il sito, e non sappiamo dove sarà lo stream la prossima volta, se su Papuasia o se qui su... No, ci sarà, ci sarà.
Giovedì prossimo.
Giovedì prossimo alle ore 22, ora italiana, come sempre.
Sempre dal Poetry Club.
Se tutto va bene. E quindi Ram e Asbesto vi salutano e vi mandano a cagare.
A cagare.
Soprattutto a fare delle feci molto...
Membro, soprattutto membro.
Membro e giunto omocinetico, per tutti.
Per tutti.
Vi ricordiamo il concorso, chi trova i manoscritti originali dei canti orfici di Dino Campana vincerà un giunto omocinetico.
Fornito dal Poetry Club.
Revisionato per Fiat 242.
Esatto.
Un furgone degli anni 70. Grazie per averci ascoltato e a questo punto arrivederci con... Arrivederci, basta.
Papa, sono giunta. Papa, sono giunta. Papa, sono giunta. Papa, sono giunta. Message. Group 7, 9. Group 7, 9. Pick. Romeo, Alpha, Delta, India, Oscar, Charlie, Unicorn, Bravo, Echo, Romeo, November, Echo, Tango, and...